Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Questa sera torniamo a parlare dei danni enormi di Big Pharma. Per tanto tempo ci hanno demonizzato, ci hanno accusato di ogni nefandezza per avere semplicemente evidenziato in tempi non sospetti le magagne di questi giganti, di queste multinazionali che pagando a peso d'oro i giornalisti che poi creano i pensieri profondi della pubblica opinione hanno spacciato delle vere e proprie fantasie per realtà scientifiche, ma le maschere stanno cadendo. Vi presento tutti i miei ospiti, a cominciare da Marco Cosentino. Buonasera.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti, grazie per questo invito.
Grazie a te per aver accettato l'invito. E con noi Emiliano Gioia di Siamo.
Buonasera Francesco, buonasera al tuo pubblico.
Non so se è già arrivato Daniele Giovanardi o sta per raggiungerci, nel frattempo vi invito ad ascoltare il primo servizio di Lilli Gori.
Johnson & Johnson è pronta a rimborsare con 6,5 miliardi di dollari decine di migliaia di persone che accusano un talco cosmetico di cancerogenicità. Ne ha dato notizia ieri la stessa azienda farmaceutica in un comunicato stampa che annuncia la proposta di un piano per risolvere in modo consensuale tutte le richieste attuali e future relative a contenziosi intentati contro Johnson & Johnson e le sue società affiliate in merito al cancro ovarico. Il prodotto in questione è il Johnson's Baby Powder, l'iconico talco per bambini, e le denunce, circa 100.000 secondo la stima di Eric Haas, vicepresidente del gruppo affari legali della multinazionale citato dall'agenzia di stampa Reuters. Consumatori o loro familiari in caso di defunti associano il baby talco a tumori in quanto contaminato con amianto. La complessa vicenda legale va avanti da decenni. Nel 2018 i giornalisti di Reuters, dopo aver esaminato documenti riservati e carte processuali, hanno svelato in una inchiesta esclusiva che almeno dal 1971 ai primi anni 2000 talco grezzo e polveri finite sono in più occasioni risultati positivi a quantità di amianto nei test interni all'azienda. Per decenni manager, responsabili delle miniere, scienziati, medici e avvocati erano consapevoli del problema, ma hanno omesso di rivelarlo al pubblico o alle autorità di regolamentazione come la Food and Drug Administration. Nel 2020 Johnson & Johnson ha annunciato il ritiro del talco dal commercio negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2021 è stata condannata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti a risarcire con oltre 2 miliardi di dollari una piccola parte dei denuncianti. Nel 2022 la multinazionale ha quindi annunciato lo stop al prodotto a livello globale. Non ne ha tuttavia mai ammesso la pericolosità, sostenendone al contrario la sicurezza. Nel 2020 ha motivato lo stop in America con il fatto che la domanda del prodotto era diminuita a causa della disinformazione. Adesso si propone di pagare 6,5 miliardi di dollari in 25 anni per risolvere in via consensuale i contenziosi per cancro, nello specifico alle ovaie, che secondo Johnson & Johnson rappresenta il 99,75% delle cause totali per tumore. Secondo la ricostruzione dell'agenzia Axios, l'intenzione è di chiudere le altre cause in via extragiudiziale. La proposta di accordo da 6,5 miliardi prevede la dichiarazione di fallimento della controllata LTL Management, cui Johnson & Johnson ha trasferito le sue passività in quanto al talco, ma per i critici è un tentativo di risparmiare sulle somme destinate alle vittime. In passato Johnson & Johnson ha già provato due volte a dichiarare LTL in bancarotta, ma in ambo i casi i giudici hanno respinto le istanze stabilendo che la società madre era finanziariamente capace di pagare senza avvalersi della protezione fallimentare. Per essere approvata la proposta dovrà essere votata dal 75% dei cittadini interessati.
Ecco, comincio proprio dal professor Marco Cosentino. In genere queste grandi multinazionali vengono trattate con i guanti bianchi e vengono presentate quasi come società, gruppi immuni da errori. Poi invece all'improvviso vengono fuori notizie clamorose come queste, però il sistema mediatico non riesce a chiedere scusa. Ecco, può spiegare precisamente di cosa si tratta, cos'è questa vicenda?
Ma questa è una vicenda storica, come dicevo giustamente anche il servizio che avete preparato, molto ben fatto e molto dettagliato, che in realtà ha già, per quanto io ricordi, prodotto alcune sentenze passate in giudicato negli anni passati, che hanno cominciato con il riconoscimento di singoli casi, in particolare di carcinoma ovarico, fino ad arrivare alla più recente sentenza, dove credo ci siano più di 20 casi riconosciuti e una condanna al pagamento di diversi miliardi. È vero quello che è stato detto nel servizio, che la società nega addebiti e nega soprattutto che il prodotto sia contaminato. È anche vero, io voglio dire, non ho notizie di prima mano, ma mi baso su quello che leggo sulla letteratura scientifica, dove si trovano molteplici studi che documentano in vari tipi di talco, che è la materia prima alla base di questo prodotto, la presenza anche talora consistente di fibre di asbesto che lanciano l'allarme per quanto riguarda problemi di salute pubblica, ma che documentano per esempio anche, questo è un tema enorme, l'influenza indebita della grande industria, in particolar modo documentato, dico, negli Stati Uniti per quanto riguarda questa vicenda, ma il tema è generale, l'attività di lobby, spesso anche trasparente e legittima, per dire, presso l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'Agenzia Europea dei Medicinali, c'è un'attività di lobby trasparente, legittima, è legale, però di queste industrie, di queste grandi multinazionali che in questo modo diciamo intervengono direttamente nella discussione e nella definizione delle regole a cui poi loro stesse devono essere sottoposte. Per quanto riguarda la situazione statunitense, la Food and Drug Administration è pesantemente, appunto, diciamo, condizionata sotto molti aspetti da influssi di questo genere. Anche qui c'è un filone ampiamente documentato nella ricerca scientifica che si occupa di questi argomenti, in particolar modo per quanto riguarda la questione, tornando, chiudendo questo primo discorso sulla questione del talco, per esempio mi sembra di cogliere che negli Stati Uniti un tema sia quello della definizione del prodotto come esente da contaminazioni, dove tantissime cose si giocano sulla terminologia utilizzata, che è dove c'è una controversia tra l'utilizzare terminologie come assenza di qualunque contaminazione, asbestos free da queste, oppure contaminazioni non identificate, undetected, che ovviamente fa riferimento poi al tipo di controlli, al tipo di metodologie, al tipo di analisi che vengono utilizzate e a quali sono i loro limiti, la loro sensibilità, i loro limiti di detezione. Tutto questo, concludo con un'ultima nota, ha a che fare con l'ambito statunitense, l'ambito europeo fa storia a sé. In Italia c'è stata recentemente, proprio come eco di rimbalzo di questa vicenda, anche una interrogazione parlamentare, dove la risposta da parte del Ministro è stata di grande rassicurazione. In Italia abbiamo due punti di riferimento: uno è l'Istituto Superiore di Sanità, che ha lavorato e lavora ampiamente su questi fronti. I documenti e le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità parlano effettivamente di assenza di contaminazione, quindi apparentemente non si trinceano dietro la questione della sensibilità dei metodi. In Italia c'è lo storico prodotto Borotalco, che fa riferimento a un laboratorio specializzato del Politecnico di Torino che si fa garante della qualità del prodotto.
Grazie, grazie Marco. Voglio sentire su questo il parere anche di Emiliano Gioia. Prego, Emiliano.
Francesco, come sai, io non sono un medico, non sono un ricercatore, non sono un professore, quindi posso darti una risposta che per quanto mi riguarda deve essere esclusivamente politica. La mia risposta è che quando il diritto alla salute vengono dati in appalto a dei privati, tendenzialmente c'è sempre il rischio che gli interessi speculativi vadano a marginalizzare quelli che sono l'interesse vero, quello alla salute pubblica. Questo ne è la prova. Noi purtroppo queste battaglie per quanto riguarda la sicurezza di certe terapie mediche, di certe linee guida, appunto, le portiamo avanti dal 2016, quando cominciava a diventare disegno di legge la legge Lorenzin, quella sull'obbligo vaccinale per i bambini, dicendo che c'era il rischio potenziale che affidare a dei privati la salute dei nostri figli poteva essere pericolosissimo. Ci davano dei pazzi e ci hanno tacciato nel recinto, ci hanno chiuso dentro il recinto dei Novax. Evidentemente adesso anche le stesse aziende cominciano a fare un dietro fronte, rischiando di rientrare in quel recinto ed essere tacciate loro stesse di essere Novax. Questa è la cosa assurda. Noi portiamo avanti questa battaglia e continueremo a portare avanti queste battaglie affinché il diritto alla salute torni nelle corde e vincolato alla sicurezza nazionale per quanto riguarda il pubblico e non il privato. Finché saremo nelle mani dei privati e addirittura la sicurezza verrà richiesta con delle ricerche scientifiche appaltate alle aziende stesse, non potremo mai parlare di una sicurezza certa e di ricerca della salute per i nostri cittadini. Questo è quanto.
Grazie Emiliano. Intanto Daniele Giovanardi ha purtroppo dei problemi con il collegamento, ci raggiungerà tra poco il professor Enzo Pennetta. Io torno da Marco Cosentino. Ecco, Marco, secondo te è cambiato un po' il clima rispetto a 2, 3 anni, ma anche insomma all'anno scorso? Cioè cominciano a cadere le maschere, è più difficile per questi signori blindare una narrazione fintamente scientifica? Cioè oramai, insomma, mi pare che gli argini sono crollati, o è una sensazione solo mia?
Ma io vorrei con tutte le mie forze dirti di sì, ma sinceramente non vedo grandi elementi che incoraggino, insomma, ad avere una visione ottimistica del genere. Ti voglio tra l'altro aggiungere un commento che mi sfuggiva prima, ma che ascoltando Emiliano Gioia, insomma, mi è venuto in mente e credo sia importante. Ci dobbiamo dire che al proposito di quelle che sono poi gli atteggiamenti, le politiche, le attività, insomma, di queste grandi industrie, di queste grandi multinazionali, no? Cioè, noi leggiamo, apprendiamo di queste cifre a cui vengono condannate o a cui potrebbero essere condannate, a risarcire eventuali danneggiati e ci sembrano cifre astronomiche e vertiginose, ma teniamo presente che in generale, sto parlando in generale, io non ho i dettagli per arrivare a entrare così nel merito in questa vicenda specifica del talco, ma in generale, in particolare nell'ambito farmaceutico, nell'ambito dei medicinali, alla fine, cinicamente, dal punto di vista di una multinazionale che ha come obiettivo, sicuramente, legittimo, ma soprattutto naturale per quella che è la natura di questo soggetto, che è quello di fare profitto. C'è sempre una enorme convenienza perché questi soggetti escono sempre comunque in attivo, malgrado le cifre a cui apparentemente vengono condannati. C'è un sito internet che tiene traccia, io credo che sia abbastanza attendibile, ovviamente andrebbe verificato, ma credo che sia abbastanza attendibile, che tiene traccia delle condanne, delle cifre, delle ragioni per cui le industrie in generale, e specificamente quelle del settore farmaceutico, sono state condannate dal 2000 a oggi, e questo sito documenta che soltanto nell'ambito farmaceutico e soltanto negli Stati Uniti, tutte le varie cause che sono state intentate, che sono passate a giudicato, al momento assommano a risarcimenti per oltre 112 miliardi di dollari. Allora, 112 miliardi di dollari sono qualcosa, insomma, però se uno poi pensa che 112 miliardi di dollari dal 2000 a, credo, all'anno scorso o 2 anni fa, non ricordo più fino a quando arriva la documentazione, ma se uno considera che Parliamo dell'era pre-Covid, il singolo farmaco più lucrativo sul piano globale era un anticorpo monoclonale per l'artrite reumatoide che fruttava ogni anno al produttore, credo 7-8 miliardi di dollari, vado adesso a memoria, ed è un singolo farmaco in un singolo anno. Dopodiché le cifre che ci vengono dette per i vaccini Covid in particolare, qui non a caso mi voglio anche ricollegare esplicitamente al tema dei danni da vaccini che è enorme ed è tragico, ma insomma a seconda delle cifre, a seconda delle fonti, in particolare Pfizer e Moderna, che sono i principali produttori dei vaccini con cui nell'area, diciamo così, euroatlantica, noi ci siamo confrontati e ci confrontiamo, hanno probabilmente ricavato, almeno come ricavo, delle cifre variabili a seconda delle stime da circa 30-40 a 80 e più miliardi di dollari nel solo, credo, 2021 e forse un pezzo di 2022. Allora, capisci che stiamo parlando di cifre enormi in assoluto, ma anche relativamente a quelle che poi possono essere le singole sanzioni in singoli casi di controversie, queste ultime sono evidentemente minime, sono delle briciole, quindi alla fine a uno conviene sempre, non so se mi spiego in questo senso, questo è un aspetto tragico, insomma, del sistema, tenendo anche presente che poi tutte queste cause che vanno in giudicato sono tipiche del sistema statunitense. Qui in Italia, per esempio, sul tema dei risarcimenti, dei danni da vaccino, ci si scontra invece con un sistema radicalmente differente, tra l'altro anche molto, come dire, tetragono e difficilmente aggredibile dalle persone che si ritengono danneggiate.
Ecco Emiliano, su questo la vostra associazione fa da anni una battaglia molto dura. A che punto siamo?
Beh, la battaglia è praticamente contro un muro di gomma in realtà. E ringrazio il dottor Cosentino perché ha portato alla ribalta un tema che a noi molto caro, per esempio la legge 210/92, che è quella che dovrebbe far risarcire i danneggiati da vaccino e i danneggiati da trasfusione di sangue, che è l'unica legge in Italia dove viene invertito l'onere della prova, in pratica. Cioè, se io mi taglio le dita con un frullatore e denuncio l'azienda che produce il frullatore, l'azienda deve dimostrare che non è il frullatore che è difettoso e che mi ha fatto lanciare le dita. Se io subisco un danno da vaccino, il giorno dopo vado a denunciare il fatto che ho avuto un danno, sono io che devo dimostrare che è stato il vaccino e non sono stato danneggiato da qualsiasi altro, per qualsiasi altro motivo. Questa è un'assurdità. Nel frattempo noi veniamo a conoscenza del fatto che per la prima volta AstraZeneca ammette che il vaccino anti-Covid provoca trombosi alle persone, anche se dichiarano che sono rare. Un altro tema è il Covid, è una ricerca tutta italiana, dice che praticamente non riesco ad inquadrarlo, se prima o poi ci riuscirò. La ricerca italiana Covid, la risposta al vaccino dipende anche dai geni, lo studio italiano. Cioè, noi stiamo dicendo che abbiamo avuto uno Stato che ha aggredito le persone obbligandole a fare una vaccinazione di massa, laddove quelli che venivano definiti dei Novax chiedevano prima di avere una valutazione anche genetica se fossero in grado di sopportare la vaccinazione o se questa non avesse potuto arrecargli un danno, e venivano tacciati di essere dei Novax, obbligati comunque a fare il vaccino. Se non volevano fare il vaccino, la pena era essere allontanati dal posto di lavoro, essere esclusi dalla vita sociale e quant'altro. Adesso, se questo qui è ancora uno stato di diritto, è un problema reale. Noi abbiamo una Costituzione che è stata completamente cancellata grazie a dei DCPM, per cui alcuni di noi hanno anche preso dei verbali, ma non possiamo fermarci o attestarci al concetto, scusate, magari è brutale dirlo, di legalità. Noi vorremmo la giustizia, perché se la legalità è quella che continuano a scrivere loro, a normare loro, a regolamentare loro, ma è assolutamente ingiusta come questi casi rivelano, insomma, forse dovremmo fare un passaggio in più per far sì che la legalità torni ad essere veramente giusta, ci vuole veramente un movimento di massa, un movimento d'opinione che cominci a battere i pugni sul tavolo e a chiedere giustizia piuttosto che legalità. Perché la legalità sembra essere soltanto dei potenti e di chi vuole arricchirsi a discapito delle classi meno abbienti e delle classi sociali che hanno purtroppo l'obbligo di sottostare a certe vessazioni.
Ecco, sì, in genere la legalità è lo smoking messo su un bruto che comanda con la forza, ecco, niente di più e niente
esattamente
di meno. Purtroppo non ci ha potuto raggiungere Giovanardi, però ci stiamo per collegare con Enzo Pennetta. Prima però vi invito a guardare il secondo servizio che richiama proprio la questione di AstraZeneca rilanciata prima da Emiliano Gioia.
AstraZeneca per la prima volta ammette che il suo vaccino Covid può causare trombosi con sindrome da trombocitopenia. Lo riporta il quotidiano Telegraph citando documenti di tribunale. Nel Regno Unito, infatti, contro il colosso farmaceutico è stata intentata una class action basata sull'accusa che il prodotto, sviluppato insieme all'Università di Oxford, ha causato decessi e lesioni gravi in decine e decine di casi. La prima denuncia l'anno scorso da parte di Jamie Scott, padre di due figli, che ha una lesione cerebrale permanente dopo aver sviluppato un coagulo di sangue e un'emorragia al cervello che gli ha impedito di lavorare a seguito dell'inoculazione nel 2021. Le azioni in seno all'alta corte sono in tutto 51 e chiedono risarcimenti complessivi per oltre £1 milione. AstraZeneca contesta le accuse, ma nell'ambito del caso Jamie Scott, in un documento depositato a febbraio presso l'alta corte, la multinazionale ha accettato di scrivere. È ammesso che il vaccino AstraZeneca può, in casi molto rari, causare TTS. Il meccanismo causale non è noto. TTS sta per Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, trombosi con sindrome da trombocitopenia, una malattia che causa coaguli di sangue e un basso numero di piastrine. Dice ancora l'articolo che già nel 2021 un gruppo di scienziati aveva individuato una nuova malattia chiamata trombocitopenia e trombosi immunitarie indotte da vaccino, acronimo VIT. Adesso gli avvocati dell'accusa sostengono che la TTS sia un sottoinsieme delle VIT, ma AstraZeneca non riconosce quest'ultimo termine. Il governo inglese ha preventivamente indennizzato AstraZeneca, mettendola al riparo da qualsivoglia azione legale, ma finora ha rifiutato di intervenire nel merito.
Ecco, Marco Cosentino, ma è normale questo modo di fare? Cioè, si costringe la gente, anche giovanissimi, a inocularsi un prodotto che dopo qualche tempo viene candidamente bollato come pericoloso fino al punto da determinare trombosi devastanti come quelle che hanno ucciso quella povera ragazza Camilla a Genova. Cioè, è possibile che neanche di fronte a certe nefandezze la pubblica opinione riesca ad indignarsi?
Ma è diventata tragicamente la norma, malgrado tutta una serie di evidenze e di elementi assolutamente contrari. Adesso tu poni una serie di questioni veramente enorme ed estremamente intricate. Dico, arbitrariamente mi viene da partire, ad esempio, da una considerazione, cioè in tempi, ad esempio voglio ricordare, in tempi precocissimi, fin poco dopo l'inizio, insomma, della crisi pandemica, ci sono stati fior fior di illustri medici, ricercatori e scienziati che hanno proposto delle misure, mi riferisco alla Great Barrington Declaration, stilata che ha avuto come primi tre firmatari tra i più illustri epidemiologi a livello mondiale, la quale proponeva precisamente una strategia graduata e differenziata che si può riassumere nel mettere a riparo le persone più fragili e nel consentire, insomma, una sorta di più o meno, non esattamente, ma più o meno quello che ha fatto ad esempio la Svezia. Il che, proiettato sui vaccini, evidentemente Sì, tu sai quanto io sono stato fin dall'inizio critico sulla natura di questi prodotti e soprattutto sulla maniera assolutamente superficiale, disattenta e direi anche scriteriata e anche colpevolmente scriteriata con la quale sono stati progettati, sono stati valutati e sono stati autorizzati. Dopodiché però io non estremizzo le mie posizioni fino ad arrivare a unirmi al coro di chi assolutamente senza se e senza ma dice no, penso che questi prodotti un qualche ruolo potrebbero averlo avuto, completamente diverso da quello che gli è stato attribuito. Per esempio, una cosa che dovrebbe ormai essere pacifica, l'obbligo vaccinale diretto o indiretto, imposto sulla base della capacità di questi prodotti di bloccare la trasmissione del contagio è stata una delle bufale più enormi che abbiamo dovuto sorbirci in questi anni. E dopodiché, nei soggetti fragili, nei soggetti ad alto rischio, nei soggetti grandemente esposti, come un collega che si trovava a lavorare in prima linea nei reparti Covid, che voleva in qualche modo, dico, perché non consentirgli di avere accesso a questo prodotto? Ma all'estremo opposto, dopodiché in mezzo ci sono 50.000 sfumature di grigio, dico, ma all'estremo opposto, i giovani, sani, i ragazzini che sono stati costretti a vaccinarsi o torto collo o anche, come dire, convinti propagandisticamente con le pizze, i gelati in omaggio, con il ricatto che se non si vaccinavano non potevano più andare in palestra, giocare a calcio con i loro amici, non potevano più avere una vita sociale, la scuola, eccetera, eccetera. Ecco, questo è veramente scientificamente non solo assurdo, ma assolutamente inammissibile, è contro le evidenze, altrettanto ci sono fior fiore di ricerche che ci dicono che il rapporto tra beneficio e rischio in questi casi è senza dubbio negativo. Su tutto il resto possiamo discutere tantissimo, ma almeno io cito solo ed esclusivamente questo caso per dire che c'è una situazione enorme in cui il rischio non giustifica in alcun modo il beneficio e oggi ci ritroviamo di fronte a tantissime persone che sono rimaste danneggiate e il tema del danno, ultima cosa, e poi serve tantissimo altro da dire, ma insomma, anche per autolimitarmi, il tema del danno poi diventa anche ipocrita la maniera in cui viene inquadrato, perché ci sono persone oggi che lo inquadrano citando il fatto che in Italia apparentemente gli indennizzi, i risarcimenti sarebbero bassissimi, le istanze, eccetera, sono estremamente basse, ma io vorrei sfidare queste persone a intraprendere tutto il calvario che è necessario intraprendere per arrivare davanti a una commissione medico-ospedaliera ed essere valutati sulla base oltretutto di una documentazione estremamente difficile da assemblare, estremamente burocratica, con medici e interlocutori sanitari che sono tutto meno che purtroppo in gran parte dei casi sono tutti meno che disposti, insomma, a seguire la persona e ad ascoltarla, e questo, insomma, mi pare ampiamente testimoniato da tutte le associazioni di danneggiati che quotidianamente portano le loro storie di sofferenza e soprattutto di assoluta difficoltà e incapacità di far valere le loro ragioni.
Ecco, intanto ci ha raggiunto Enzo Pennetta. Ciao Enzo.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Stavamo ragionando su questa ammissione di AstraZeneca rispetto ai danni provocati da questo pseudovaccino. Insomma, noi certe cose le dicevamo da tempo. In primo momento le istituzioni italiane lo consigliavano sotto i 60 anni, questo prodotto, poi sopra. Poi l'hanno ritirato definitivamente, insomma, ne hanno combinate di tutti i colori. Adesso un brandello di verità viene fuori, ma come sempre i media minimizzano anche di fronte all'evidenza.
Sì, ma non ci sorprende questo. Siamo abituati fin dall'inizio a vedere che praticamente i dati oggettivi sono un qualcosa che si può cambiare continuamente. E, tanto il meccanismo che è stato imposto è quello, diciamo, degli influencer, li chiamavamo i virostar, no? Ma insomma possiamo cambiare personaggi e il risultato è sempre quello. Quindi in poche parole succede questo, che si verifica quello che si era detto, quello per cui per anni magari ti hanno detto negazionista, complottista, novax, quello che vuoi. Quando poi succede per davvero, e non è che questo mette in crisi la narrazione del sistema, semplicemente viene assorbito come sì, ma va bene, quindi, no? Questo è il tipo di situazione. E va bene, ma non cambia niente, ma che vuoi che sia. Cioè, quindi abbiamo un grosso problema che neanche le prove provate di certe cose hanno la capacità di incidere e far mettere in discussione la narrazione. Cioè, la narrazione resiste a tutto. Sai, mi sembra un po' come nelle soap opere americane. Ci cioè, abbiamo fatto caso quelle veramente pessime in cui il protagonista muore, poi lo fanno risorgere, poi rinasce, poi rispunta da un'altra parte. Cioè, succede qualunque cosa, non è un problema. Perché ormai il soggetto fondamentale non è più la credibilità, non è più la storia in sé, ma la narrazione che comunque va avanti. Ecco, per questo non ci si può fare illusioni. Ogni volta che leggo, ah, finalmente hanno ammesso questo, finalmente hanno ammesso quell'altro. Cosa è mai successo? Nulla. Nulla, perché poi non c'è neanche un tribunale reale che fa le cose per davvero. I giornali ci scivolano sopra, quindi purtroppo anche tu le 1.000 volte che abbiamo ragione su qualche cosa, fondamentalmente quando hai ragione scivola via. È come quando la calunnia, no, sul giornale, tizio ha fatto questo, indagato, sbattuto in prima pagina, prosciolto, trafiletto in decima pagina e chi se ne frega. Ecco, per cui è. Purtroppo sono solamente conferme di meccanismi di questo tipo, che sono il vero problema, lo sappiamo, il vero problema è appunto l'informazione, perché i fatti possono essere piegati a piacimento.
Grazie Enzo. Emiliano, nella vostra associazione avete persone danneggiate da AstraZeneca?
No, che io sappia, no, che sono direttamente danneggiate da questo vaccino, assolutamente no. Io ahimè, sono padre di un ragazzo di 27 anni che è stato danneggiato da una vaccinazione quando aveva 18 mesi. Adesso è un uomo di 27 anni che vive una vita che non è una vita come tutti, quella di tutti gli altri. Non ho mai fatto tutto il percorso per accertare fosse stato il vaccino, ma mio figlio il giorno prima era un bambino, il giorno dopo era un altro bambino. Per me può venire giù anche Rita Levi-Montalcini e spiegarmi che non è stato il vaccino, io scusatemi, ma l'ho vissuto sulla mia pelle, so quello che è successo, l'ho visto con i miei occhi. Quello che vorrei aggiungere, questa è una mia cosa personale, quello che vorrei aggiungere è che è interessante quello che ha detto Pennetta, perché ci sono dei passaggi fondamentali, secondo me, che vanno portati all'attenzione del pubblico. Noi sabato 11 faremo la proiezione di un film che si chiama C'era una volta in Italia, perché noi in Italia una volta avevamo un sistema sanitario nazionale che era veramente un sistema pubblico. Il sistema pubblico è stato completamente delegittimato, decostruito, destrutturato attraverso dei piccoli passaggi che sembrano sempre piccole cose, piccole inezie, tipo la legge Balduzzi del 2012 che ha introdotto le buone pratiche terapeutiche, i protocolli sanitari. A cui i medici sono obbligati e che devono rispettare, sono dei parametri che devono assolutamente rispettare. Nel 2017, con la legge Gelli, è stata introdotta l'assicurazione di responsabilità civile contro terzi per i medici che praticano negli ospedali, negli ambulatori, nelle cliniche. Queste assicurazioni contro terzi pagano l'eventuale danno prodotto dal medico che ha sbagliato la cura solo ed esclusivamente se il medico è stato all'interno dei parametri imposti dalle buone pratiche terapeutiche e dei protocolli sanitari. Voglio far notare che i protocolli sanitari e le buone pratiche terapeutiche vengono scritti, estesi dalle organizzazioni di categoria, cioè l'organizzazione dei ginecologi, l'organizzazione dei dentisti, eccetera, 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 assieme al Ministero della Salute. Il problema qual è? È che negli anni abbiamo scoperto, e lo sappiamo tutti, non nascondiamoci dietro un dito, che tutte queste associazioni di categoria sono finanziate dalle lobby farmaceutiche che, indovinate, nei loro protocolli e nei loro buone pratiche terapeutiche, che cosa inseriranno? Questo è il problema vero. Allora, se noi continuiamo a dire che il sistema sanitario è ancora pubblico, stiamo dicendo praticamente una bugia, perché sì, è pubblico, ma noi lo paghiamo con le tasse che poi servono a far ritornare i soldi nelle tasche di chi finanzia queste associazioni di categoria, che è un problema reale, è un problema realistico. È come quando ci dicono che per fermare la corruzione bisogna introdurre la moneta elettronica, sembra di passare da un palo, da una frasca ad un'altra, ma in realtà la corruzione anche all'interno della sanità non avviene attraverso un signore con l'impermeabile, i baveri alzati, gli occhiali da sole, il naso e i baffi finti, è semplicemente organizzando un convegno o un congresso che costa 10.000 euro e invece arriva un finanziamento di 50.000 euro. Indovinate per cosa? Scusate, dobbiamo dire la verità alle persone. Se noi riusciamo a far passare questi messaggi che aprono e fanno switchare il cervello alle persone su cosa sta accadendo realmente nella nostra esistenza, perché il nostro pubblico, la nostra vita di tutti i giorni dovrebbe essere garantita da chi lavora nel pubblico e da chi dovrebbe in teoria fare gli interessi di tutti i cittadini. Ma non, qui non abbiamo più nessuna garanzia, perché purtroppo chi fa lobbying, alla luce del giorno peraltro, perché è del tutto legale, ma è ingiusto evidentemente, ci causa questi danni. E noi insomma saremo stanchi di subire vessazioni e danni. E per superare questo noi come movimento stiamo lottando per far sì che vengano intanto aboliti gli ordini professionali, che sono diventati semplicemente il braccio armato di certi settori dell'economia sanitaria, nel caso della sanità. È il braccio armato della disinformazione, perché oggi un giornalista che scrive qualcosa che va contro gli interessi del potente di turno si vede fare una diffida enorme, intentare una causa per milioni di euro, per migliaia di euro, che poi lo porta a non scrivere più contro il potente di turno. Insomma, se vogliamo ritornare a un paese come dovrebbe essere il paese di tutti, dobbiamo riuscire a trovare la rotta giusta per contrastare questi potentati economici.
Grazie Emiliano. Marco, c'è questa commissione parlamentare di inchiesta che è stata messa in piedi da Giorgia Meloni, però se ne parla poco. Perché secondo te? Insomma, hanno già intenzione di mettere tutto sotto il tappeto?
Ma ti confesso che non è un tema che sto seguendo con assiduità e sto semplicemente aspettando di capire quale sarà il risultato finale, soprattutto il mandato, la composizione, il programma di lavoro di questa commissione. E certo, da un punto di vista generale, se io dovessi dire qual è la mia minimale, per carità, percezione, insomma, dell'interesse diffuso a chiarire tutto quanto è successo in questi anni, ho l'impressione che a livello istituzionale sia veramente basso. Teniamo presente che oggi ci troviamo un governo che apparentemente stava all'opposizione nei momenti più difficili e che in questo ruolo aveva fatto tutta una serie di dichiarazioni, evidentemente anche in una prospettiva elettorale. Io, per quello che può valere, ti confesso che oggi faccio molta fatica a capire quali siano le differenze sostanziali tra le politiche attuali e le politiche precedenti, cioè i volti sono diversi, però poi le prese di posizione sono... io non ripeto, non riesco a trovare grandi differenze. Anche gli unici minimi timidi provvedimenti, subito dopo che questo governo è entrato in, in, in carica come quelli di sospendere determinate scadenze rispetto agli obblighi, non dico a me, ma a persone che ne capiscono molto più di me, sono paradossalmente sembrati come una sorta di implicito aiuto alla Corte Costituzionale che ai tempi doveva pronunciarsi sulla legittimità di determinati provvedimenti, e si è anche ritrovata nella possibilità di dire che allo stato precedente della situazione questi provvedimenti non apparivano, come che avevano detto, sproporzionati o qualcosa del genere. Quindi, insomma, io sinceramente non ti so dire. Ricordiamoci, per esempio, anche del fatto che questo governo trova, come del resto purtroppo tutti i governi europei in questo momento, una quantità enorme di denaro per alimentare i conflitti nel mondo a partire dall'Ucraina, però non è riuscito a trovare pochi quattrini, per esempio per cancellare definitivamente le multe agli ultra cinquantenni che non hanno ritenuto di vaccinarsi. Probabilmente non passeranno mai in giudicato, per carità, però sono sempre lì e che in qualche maniera incombono, dilazionate, spostate nel tempo, ma insomma, cancellarle sarebbe stato e sarebbe per esempio un piccolo segnale.
Enzo, parliamo proprio di, facciamo un accenno sulla questione russo-ucraina. Ecco, Macron dice per l'ennesima volta che è pronto a inviare soldati in Ucraina. Ecco, una mossa azzardata.
E altro che, cioè nel senso, dal nostro punto di vista, più che azzardata, è una mossa che è una decisione di passare il Rubicone, cioè di passare un punto ben preciso di non ritorno. Ora, quello che la mente di una persona normale non riesce ad accettare, giustamente, è l'idea che questi qua siano determinati ad avere una guerra totale in Europa, perché quello che stanno facendo è assolutamente in questa direzione. Cioè loro ovviamente non ammettono fin dall'inizio nessun negoziato, hanno puntato tutto sulla vittoria sul campo, sull'usuramento dell'esercito russo. Di fatto sta succedendo il contrario, si è usurato quell'ucraino, si è usurata la NATO e poiché il problema degli ucraini fondamentale in questo momento non è tanto quello delle armi, ma quello degli uomini, perché signori, 500.000, mezzo milione di persone fra morti e feriti non si sostituiscono, va bene? Non ci sono forniture dall'estero, cosa gli rimane? Che per poter perché è una guerra esistenziale per il globalismo, una guerra esistenziale per la NATO, non solo per la Russia, questa abbiamo capito. Quindi non gli resta che alzare sempre di più la posta in gioco. Macron ovviamente è un burattino che fa la sua parte e in questo momento l'hanno incaricato di aprire la finestra di Overton sull'impiego di truppe non ucraine in quel teatro. Stanno arrivando gli F-16, arrivano i missili che vanno più in profondità. Bene, i russi l'hanno detto abbastanza chiaramente, sai che sono persone che prima fanno e poi parlano, no? Quindi se ti danno de degli avvisi, devi prenderli molto sul serio. Quindi hanno detto che nel momento in cui entrano truppe della NATO, bene, questi sono pronti a colpire centri decisionali in Francia e a colpire l'Inghilterra, cioè questi stanno veramente facendo qualcosa di agghiacciante ed è spaventoso, come dicevamo prima, che il nostro governo sia asservito fino al punto da non dire nulla. Stiamo scoprendo che stiamo mandando dei missili da crociera che costano fra l'altro 1.300.000 euro l'uno, da quello che ho letto, a nostra insaputa, cioè il nostro governo non ci informa. E qua guarda come colleghiamo tutto. Si diceva prima, la sanità non c'ha i finanziamenti, ma questi soldi si trovano. Cioè, quindi stiamo veramente marciando a tappe forzate verso una situazione che diventa a quel punto incontrollabile. Macron è solamente, diciamo, l'apripista di questa cosa, ma il silenzio sostanziale di tutti gli altri leader europei, drammaticamente anche i nostri, è la conferma che non possiamo, non abbiamo voce in capitolo, e per cui guardiamo con molta preoccupazione questi sviluppi.
Sì, grazie Enzo. Torno da Emiliano Gioia. Emiliano, avete delle iniziative in programma con la vostra associazione?
Sì, come ti ho detto, noi l'11 maggio proietteremo presso l'Hotel Ibis il film C'era una volta in Italia. Avremo come ospite Ivan Cavicchi e altre persone che si occupano di salute, di sanità. È un film documentario che fa vedere com'era la sanità una volta in Italia. Però vorrei anche fare un piccolo passaggio su questa questione della guerra. La questione della guerra Ucraina-Russia è la dimostrazione palese che l'Unione Europea in pratica non esiste ed è uno strumento nelle mani degli Stati Uniti d'America. La NATO è uno strumento nelle mani degli Stati Uniti d'America. È il braccio armato di un sistema capitalistico finanziario che imperversa nelle nostre esistenze, e l'Unione Europea, che ricordo gli Stati membri dell'Unione praticamente appartengono quasi tutti alla NATO, non hanno mosso un dito per scongiurare questo tipo di guerra già da quando è iniziata. Oltretutto stanno continuando, io scusami se mi permetto di prendermi un brevissimo spazio su questo tema, perché per me è fondamentale, è una cosa che ho a cuore. Noi in Italia non stiamo facendo a sufficienza qualcosa, non ci stiamo spendendo abbastanza per fermare il genocidio che in questo momento sta avvenendo a Gaza. Continuano a chiamarla guerra, ma in realtà è una strage continua, costante, che sta sterminando dei bambini. Ci sono oltre 15.000 bambini già morti a Gaza in pochissimo tempo. La nostra informazione, che è imbarazzante, quando avveniva all'inizio l'operazione militare in Ucraina da parte della Federazione Russa, la chiamavano una guerra totale alle persone, come se fosse uno sterminio di massa. Oggi su Gaza parlano di guerra, quando sappiamo che c'è una popolazione di 2 milioni di abitanti praticamente senza nessun tipo di arma a questo punto, che vengono semplicemente attaccati, aggrediti e sterminati. Abbiamo un mondo che sembra funzionare al contrario. Abbiamo un'informazione che ci dice l'esatto opposto di quello che è la realtà. Signori, se volete avere un parametro per valutare oggettivamente quello che oggi avviene nel mondo, basatevi su quello che vi raccontano e prendete in considerazione il contrario, è esattamente l'opposto di quello che raccontano. Noi oggi non abbiamo più un'Unione Europea, noi abbiamo oggi una serie di colonie degli Stati Uniti d'America che stanno facendo una guerra per procura, portando anche dentro i nostri popoli all'interno di questa guerra, ed è uno scontro fra blocchi. Il problema è che quando gli elefanti combattono, chi ci rimette è l'erba, e noi siamo l'erba.
Ecco, strano che le stesse persone che ci hanno ossessionato con i pericoli del virus, Marco, non sembrano molto turbate, diciamo, dall'utilizzo di armi devastanti come quelle che vengono quotidianamente usate sia in Ucraina che a Gaza.
Stranissimo, sicuramente stranissimo, e certo sto tentando di resistere alla tentazione di risponderti ricollegandomi al tema anche delle origini di questo virus, che sono un argomento enorme che ormai sembra completamente rimosso e completamente dimenticato. Però sai, chiarire le origini di questo virus, che è l'unica cosa di cui mi sembra possiamo essere certi, non ha niente a che fare con il pipistrello, il pangolino e tutta una serie di altri animali, credo che porterebbe a delle considerazioni ulteriormente devastanti, che probabilmente proprio per questo motivo non possono essere affrontate, che ho l'impressione, da quello che mi sembra di capire, da quanto leggo in giro, che possono avere anche proprio molto a che fare con il tema di queste armi. Qui per il momento parliamo di armi convenzionali, che però di fatto hanno un potenziale veramente enorme, e sulle quali io trovo, sai, poi la nostra generazione La nostra generazione, almeno la mia, è quella che, ma credo la nostra, un po' di tutti noi, insomma, che siamo qui, è quella che è cresciuta nell'apparente terrore della guerra fredda, ma proprio per questo, dico, noi siamo cresciuti, io credo di poter dire, penso che siamo tutti d'accordo, in una cultura di pace, dove il tema era quello del telefono rosso con il quale il presidente russo e quello statunitense si potevano sentire in qualunque momento, dove gli eroi della situazione era il maggiore sovietico che capiva che non si trattava di un attacco missilistico e non schiacciava il bottone nel momento sbagliato, dove tutti si erano d'accordo nel voler evitare un conflitto. E qui improvvisamente noi ci troviamo, a mio personale, sensazione di ritrovarmi in trappola dalla parte sbagliata, non so, dalla parte sbagliata del fiume, dalla parte sbagliata della storia, insieme a una serie di persone che oggi invece sta perseguendo radicalmente il contrario, cioè sta andando sistematicamente, consapevolmente, facendo tutti gli atti peggiori per andare nella direzione di un conflitto globale. E ti dirò anche un'altra cosa, rischio di attirarmi, insomma, qui dalla rete. Tutto mi sembra una cosa che mi sembra assolutamente scontata, perché se non siamo ancora arrivati a una guerra globale, lo dobbiamo agli interlocutori che stanno dall'altra parte.
Enzo, per chiudere su questo tema, si avvicina secondo te la possibilità di una guerra globale?
Ma guarda, oggettivamente sì. Ti ripeto, quello che è veramente preoccupante è che sono passi che vengono compiuti. Io dico che se fossero stati fatti durante la guerra fredda, gli autori sarebbero stati probabilmente arrestati per tradimento all'interno del blocco occidentale. Cioè, creare situazioni che possono molto facilmente degenerare in uno scontro anche nucleare, io l'ho vissuto il tempo della guerra fredda, ma nessuno si sognava di fare delle provocazioni di questo tipo, capisci? Cioè, pensare di schierare truppe NATO, bene, in conflitto diretto con l'esercito russo, ma nessun dei peggiori personaggi degli anni 70-80 avrebbe mai immaginato di farlo. Quindi siamo di fronte a una novità assoluta. Sono chiaramente più che altro i neocon, cioè quel gruppo di potere che ha in ostaggio anche in fondo buona parte degli Stati Uniti. È vero, come si diceva prima, siamo noi il terreno di scontro fra due blocchi, ma quei blocchi sono quelli del mondo unipolare, che è quello appunto di una oligarchia che in qualche modo appunto si è presa l'Occidente, controllando più o meno politicamente e mediaticamente tutto, e dall'altra parte un mondo multipolare che ha nella Russia il suo, diciamo, componente armato più forte, per cui è quello che va sconfitto. Ecco, ci troviamo in mezzo a uno scontro di questo genere. E questa gente qua, appunto, che spinge per la globalizzazione, sono persone senza scrupoli. Ovviamente senza scrupoli, per loro qualche milione di morti in Europa non è un problema. Ne hanno già fatti già mezzo milione, se basta, in Ucraina, più o meno. Abbiamo ricordato da Nuland che diceva: ma i 500.000 bambini iracheni morti erano in fondo danni collaterali accettabili. Beh, a questi qua non gliene può fregare di meno delle vittime. Per cui veramente dobbiamo temere, perché poi, al di là dei tatticismi, un errore è sempre dietro l'angolo. Bene, basta un segnale interpretato in un modo o nell'altro e si innescano catene irreversibili. Per cui io vorrei essere più rassicurante, ma veramente in questo momento non possiamo esserlo. Facciamo quello che possiamo, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ci continuiamo a provare, ma veramente io credo che il pericolo sia reale. Dobbiamo temere appunto che si accenda anche in Medio Oriente, più di quello che è una miccia innescata quella, c'è, cioè, un Netanyahu che fa quello che ha fatto. È chiaro che vuole la guerra con l'Iran, l'Iran ha dietro la Russia, per cui è veramente una manovra complessiva di guerra, e noi sappiamo anche che c'è l'altro fronte pronto a esplodere, quello del Pacifico con Taiwan. E io mi ricordo nel 2015, quando intervistai il generale Mini, che all'epoca mi disse: guarda, che il vero pericolo di guerra è il Pacifico, per cui è pronto a entrare in campo quel terzo fronte. E purtroppo il disegno che si viene maturando è questo: questi vogliono una guerra mondiale, e se la vogliono fino in fondo è probabile che la avranno. Questa, insomma, dobbiamo accettare questa evidenza.
Grazie Enzo. Emiliano, non so se vuoi dire qualcosa, siamo in chiusura, se vuoi precisare qualcosa o aggiungere qualcosa, così poi ci salutiamo.
No, io voglio soltanto ringraziare tutti, ringrazio Enzo Pennetta, ringrazio il dottor Cosentino per i contributi che hanno portato, perché sono sempre spunti di riflessione molto importanti e sono dei ragionamenti che sicuramente servono al grande pubblico. Io ringrazio te Francesco, veramente tanto, ricordo ancora che l'11 maggio a Roma presso l'Hotel Ibis avremo questa proiezione, che il 4 di giugno, se non sbaglio, se no mi picchieranno, avremo un'altra iniziativa a Pistoia. Ci stiamo muovendo su più fronti, sempre per portare al grande pubblico informazione che sia diversa da quella del mainstream. Grazie ancora. Buona serata.
Bene, grazie. Io allora saluto e ringrazio tutti i miei ospiti, a cominciare da Marco Cosentino.
Grazie Francesco, arrivederci a tutti.
Enzo Pennetta.
Ciao Francesco, un saluto agli altri due ospiti e agli spettatori a casa. Grazie
Emiliano Gioia. Bene,
ancora a tutti e buona serata.
grazie anche a voi, cari amici di Visione TV. Vi ricordo che è disponibile da oggi l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, dedicato proprio alla pandemia, storia di un progetto criminale. È un titolo che riassume perfettamente quello che è accaduto, senza molti giri di parole, è una ricostruzione precisa, pregnante, inoppugnabile, demistifica tutte le stupidaggini del mainstream che sono state presentate come affermazioni ammantate da rigore scientifico. Lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it, abbonatevi, ho acquistato l'ultimo numero. Chi volesse invece aiutare Visione TV può farlo donando i numeri che la regia manda ora in sovraimpressione oppure abbonandosi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie a tutti voi, una buona serata.